E allora, buonasera a tutti, pace a tutti. È sperabile che sia una vera pace, ecco, ci direbbe la scrittura, non come il mondo la dà, ecco, una pace, frutto non sicuramente di equilibri umani, ma di una scoperta di una delle caratteristiche del regno di Dio dentro di noi, che è pace, giustizia e allegrezza nello spirito. Questa sera sfioreremo un tema che ha una risonanza e una rilevanza estrema perché in qualche modo riguarda una problematica che in una maniera o in un'altra finisce per condizionare, finisce per creare situazioni, finisce per determinare momenti particolari nella vita di una persona dove realmente la sicurezza di un'identità diventa fondamentale per ritrovare delle coordinate che possano e permettano alla persona di interfacciarsi con la realtà, ma prima ancora con se stesso. Perché, come comprenderemo bene, la problematica dell'identità, che riguarda non soltanto la percezione di se stessi, non riguarda semplicemente la dimensione sociale o relazionale, quindi chi sono, come mi vedono gli altri, il mio ruolo nella società, la mia funzione, è un fattore estremamente importante e siamo in un tempo dove, mancando questo tipo di coordinate, o si è indotti sempre di più a rivestire dei ruoli, come in una commedia che spesso purtroppo finisce in una tragedia, oppure ad andare soggetti a uno smarrimento, a una crisi di identità che tante volte viene fuori come una vera e propria crisi esistenziale. Ecco, quando in realtà si parla di crisi esistenziale, che è quella crisi che normalmente noi diciamo si vive nella fase adolescenziale, in realtà a questa crisi non si danno delle risposte vere e spesso riscopriamo questa crisi adolescenziale in un'età molto più avanzata. E dobbiamo dare delle risposte e spesso più sinceri siamo, più non siamo in grado di dare delle risposte. Può sembrare strano. E il primo fattore che ci impedisce, se noi ci dovessimo chiedere questa sera chi siamo, è la paura in fondo di una verità spiacevole di noi stessi, che spesso ci porta ad essere più l'immagine che noi pensiamo di essere, quello che gli altri si aspettano da noi, ma difficilmente e solamente forse in certe circostanze, questa verità spesso spiacevole della nostra identità umana, che è un po' la somma non solo di tutti i traumi che abbiamo registrato fin dalla nascita, anche dalla vita prenatale in poi, ma anche la caratteristica della nostra natura umana o adamica, se preferite. Quindi la scoperta della verità su se stessi non è una scoperta piacevole e spesso, anche se le persone sono alla ricerca di chi sono, chi veramente sono, questa ricerca non sempre dà i risultati sperati. Mi ricordo che quando tanti anni fa, nella ricerca della verità, che mi ha fatto approdare a filosofie orientali, mi ha fatto approdare a tanti meccanismi strani, anch'io ho iniziato questo viaggio alla ricerca della mia vera identità. Ma la cosa spiacevolissima è stata che nella misura in cui andavo più in fondo e vedevo le vere motivazioni e le vere caratteristiche della mia identità, trovavo qualche cosa che non era molto piacevole da scoprire. E in qualche modo, poi più in là, avrei in realtà visto che la Bibbia lo aveva già definito questa identità umana senza Dio, parlando di una natura umana, di un cuore umano che è insanabilmente maligno, diceva il profeta Geremia, e ancora di più Gesù parlando di un cuore umano dal quale vengono fuori furti, omicidi, adulteri, cioè come a dire non fuori dal cuore dei cattivi e poi dal cuore dei buoni vengono fuori altre cose. La differenza, che poi dovetti prendere atto, era molto evidente, era il fatto che io avevo cercato semplicemente di recitare la parte del buono, e questo naturalmente usando in maniera non cosciente delle difese, dei meccanismi psicologici che chiamiamo difese, che in qualche modo ci aiutano a non vedere chi siamo realmente. Ecco perché dico che quando parliamo di una ricerca dell'identità perduta, non dobbiamo solamente immaginare alla ricerca di chi sono io realmente. Questa è una parte della verità. Scoprire veramente le attitudini, le motivazioni che non vanno, i risentimenti, i traumi, le carenze affettive che sono in grado persino di cambiare la nostra identità di genere, è un aspetto importante, ma qui voglio subito sottolineare, da psicoterapeuta cristiano, che guardare la verità umana senza poter sperare in un'alternativa è una dimensione estremamente angosciante. Sarebbe meglio non conoscerla. Beati gli incoscienti, beati i menefreghisti, beati, come si dice da noi, quelli che l'acqua li bagna e il vento li asciuga. Perché? Perché nel momento in cui la crisi dell'identità viene fuori e oggi ancora di più si manifesta nell'infanzia persino, non aspetta la crisi, l'adolescenza, ma nell'infanzia stessa, nel momento in cui in qualche modo, e i psicoterapeuti sottolineano che questo in fondo avviene per problematiche che concernono quel fenomeno che si chiama attaccamento, cioè la relazione forte che il bambino ha con la figura materna nei primi anni, poi con quella paterna, e quando chiaramente questo attaccamento, questa relazione così studiata dagli psicologi non è sicura, ma anzi riceve dei segnali che vanno ben al di là di quello che i genitori possono comunicare verbalmente. Ecco, poi ci sono quelli che direttamente verbalmente dicono: sei una cosa inutile, maledetto il giorno in cui sei nato, non farai niente di buono, eccetera eccetera. Ma ci sono quelli che magari non comunicano questa realtà, ma comunicano la loro angoscia esistenziale. Dietro le loro parole c'è la paura e l'identità, chiaramente, che si forma risente moltissimo di quello che le viene trasmesso fin dai primi anni di vita. Non a caso Gesù avverte e dice che è veramente una cosa drammatica, guai a chi scandalizza uno di questi miei piccoli. E lì diventa duro, perché Gesù sa bene come un trauma infantile, come una influenza data a un bambino lo segnerà per tutta la sua vita. Ma la cosa incredibile però dall'altra parte è che anche quando possiamo costruire con genitori modello, con genitori diciamo ad hoc, anche con genitori cristiani, una identità che già ci dà la immagine dell'amore paterno di Dio, quindi di una paternità diversa, di una maternità del tipo dello Spirito Santo che consola, che sostiene, eccetera eccetera, anche in quel caso noi abbiamo bisogno a un certo punto della nostra vita di andare in crisi. E questo è un concetto che è abbastanza difficile da comprendere per i credenti. Ecco, perché se tu vieni già da una vita estremamente disgregata, da tossicodipendente, da ladro, da malfattore, cioè è più chiaro che non hai molta fiducia poi nelle tue risorse umane. Dicasi diversamente invece da per quelle persone, come per esempio me, che magari non avevano fatto mai niente di grandemente negativo, quindi tutto sommato avevano una buona fiducia nella propria identità. E quindi spesso da cristiani con un equilibrio solamente umano, quindi che sfruttano ancora delle difese non coscienti per apparire buoni, per non fare male agli altri, eccetera, eccetera, c'è un processo che ci conduce nella maturità spirituale ad andare in crisi. Questa è una cosa che sottolineo spesso nell'ambito cristiano, cioè che per molte persone il cristianesimo non è un cambiamento in meglio. Nello spirito sì, è una rinascita, chi è in Cristo è una nuova creatura, ma nella mente è un cambiamento dove prima di ogni cosa bisogna prendere coscienza di tutte quelle difese umane, di tutti quei meccanismi che hanno funzionato e che noi vorremmo che funzionassero ancora e quindi che ci impediscono di ricevere le risorse che Dio ci ha dato. Quindi Dio ci ha dato una nuova identità. Chi è in Cristo, ho detto, è una nuova creatura, ma in qualche modo, siccome fino a quel momento ce la siamo cavati abbastanza bene, in fondo continuiamo ad usare le coordinate della nostra identità, continuiamo a conoscere, per dirlo in altri termini scritturali, secondo la carne, secondo un modello umano, conoscere noi stessi e conoscere gli altri. A quel punto sapete cosa avviene normalmente? Che sia la conoscenza degli altri, sia la conoscenza di noi stessi comincia ad essere messa in crisi della serie. Ci sono dei test, degli esami, come si fanno in ospedale, che mettono in evidenza che non siamo poi così in pace, così buoni, così equilibrati come sembreremmo. E quindi tutto quello che è stata una costruzione più di carattere solamente etico, morale, che non c'è bisogno di essere cristiani per cercare di frenare tutto il male dentro di noi, anche i buddisti, anche tante altre forme di meditazione trascendentale hanno questa parvenza di dare una mente equilibrata, è come se Dio avesse il piacere di mandarle in crisi. E questo non lo comprendiamo, perché c'è un momento della nostra vita in cui, nel momento in cui stiamo camminando, magari abbiamo pure una chiamata, un ministerio, abbiamo dei carismi, ci impegniamo, cominciamo a vedere che alcuni test della vita, alcune situazioni e quelle più forti, capaci di metterci in crisi, sono quelli che avvengono nell'ambito relazionale, della coppia per esempio, o delle amicizie, o delle relazioni, diciamo, con le figure di autorità nella Chiesa, o altre situazioni che comportano degli esami che cominciano a far emergere qualche cosa alla quale non eravamo abituati. Della serie, non me lo aspettavo di essere così cattivo, non me lo aspettavo di essere così geloso, non me lo aspettavo di essere così invidioso, non me lo aspettavo di essere così amareggiato, non me lo aspettavo. Ma in realtà, se Dio ci potesse parlare, ci direbbe: ma cosa ti aspettavi dai tuoi meccanismi di difesa umani? Cosa ti aspettavi da quella costruzione di identità che so che ti è costata tanto, hai dovuto tanto reprimere tante cose, hai dovuto fare buon viso a cattivo gioco, hai dovuto sopportare, ma a un certo punto viene fuori un'immagine diversa. E lì tante volte entriamo in un grosso conflitto. Oggi ci sono tanti cristiani che, sottoposti a quello che io definisco il purgatorio evangelico, che non è uno stato oltre la vita, ma è uno stato presente, in qualche modo cominciano a cogliere degli aspetti caratteriali che non immaginavano di avere. E tante volte, pur di non coglierli, o pur di non accorgersene, quindi, pur di espellerli, è come se in qualche modo si cominciano a verificare delle sofferenze psichiche notevoli, della serie avanti Cristo equilibrato, dopo Cristo squilibrato, Ma non è possibile! E invece è possibile! Mi viene in mente quella parte della scrittura dove l'Apostolo Paolo, riferendosi ai Corinzi, dice: tra di voi non ci sono né tanti savi, né tanti intelligenti, né tanti potenti, né tanti nobili, ma Dio ha scelto le cose deboli. Dio ha scelto le cose pazze. Pazzia non è sempre sensazione o sintomo di cose, ma significa fragilità, vulnerabilità, incapacità di smarrimento. Dio ha scelto le persone che in qualche modo sono disposte ad andare in crisi negli equilibri umani perché sono convinte che l'alternativa che Dio gli dà è vera. Cioè non dicono Dio, 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 ma in realtà stanno avendo fiducia nelle proprie risorse. Io sono una persona molto paziente e aspetta che ti arriverà quel testo là e ti accorgerai la tua pazienza dove andrà a finire. E allora lì le crisi, lì tante volte andiamo in una crisi estrema perché scopriamo che la nostra pazienza ha un limite. E a quel punto abbiamo due possibilità, dico pazienza come tutte le altre caratteristiche della nostra vita, della nostra capacità relazionale, o cominciare a fare finta di, ma dentro conservare queste immagini, oppure entrare in crisi e dire: io non sono adatto ad essere cristiano. E Dio dice: no, caro mio, il problema è che tu hai cercato di essere cristiano, di avere un'identità cristiana senza scoprire la tua vera identità, senza scoprire che questa realtà di Cristo in te e questa nuova creatura immagine di Cristo è una nuova identità, ha delle caratteristiche reali a prescindere dal fatto che lo scopra o non lo scopra. Vedete, figlia di questa comprensione è anche questa dimensione nuova dell'ecumenismo. Come a dire, stiamo scoprendo che Cristo in noi è più importante delle nostre teologie su Cristo, delle nostre idee di Cristo, delle nostre dottrine su Cristo. La realtà spirituale in qualche modo esiste, non è qualcosa che dobbiamo inventarci. Ecco perché spesso dico che Dio non ci aiuta a nostro modo. Noi gli chiediamo: Signore, io ho pazienza 3, ma per avere un'identità migliore portamela a 5, amplificala di 2. E invece il risultato è che quella pazienza 3 diventa 2, 1, 0, vai a quel paese. Insofferenza, intolleranza. Che significa tutto questo? Significa che Dio è convinto di averci dato una nuova identità ed è difficile fargli cambiare idea. È difficile dire a Dio: no, non è possibile, Dio, ormai ho finito le mie risorse, ho provato ad amare, sono stato deluso, ho frequentato 10.000 comunità, tutti mi hanno deluso, basta, ora mi ritiro in pensione, o divento single spiritualmente. Questo è quello che stanno dicendo tanti credenti. E forse una parte di te non lo dice in maniera ancora evidente, ma scoraggiata dai suoi tentativi di cambiare, o dai tentativi di cambiare l'altro, che è ancora più difficile, e tante volte vorremmo avere fede per fare il cambiamento degli altri, no? Siamo in questo stesso tipo di crisi, come a dire: ma cosa ci sto a fare in una chiesa? Non mi sento coerente, non mi sento... E qui tante volte, purtroppo, se non c'è qualcuno che comprende questo processo, anziché favorire la crescita e farti passare questo processo di ristrutturazione, senza volerlo, una cura pastorale può persino o portarti alla maschera o portarti alla crisi. E noi non vogliamo che venga questo, perché Dio non vuole né le maschere né il fatto che ci carichiamo di pesi così grandi da rimanere schiacciati nel nome di Dio. Perché questa è un'altra sottigliezza con cui il diavolo ama distruggerci, cioè quella di farlo mentre noi stiamo cercando di raggiungere la santità, cioè l'identità che Dio dice essere la migliore per noi. riesco ad essere comprensibile abbastanza, poi magari ci fermiamo, facciamo qualche domanda. Dicevo, quindi alla ricerca dell'identità perduta ha a che fare con il bisogno di trovare una identità che viene da Dio. Capite bene? Quindi quando molti dicono io devo trovare il vero me stesso, io dico attenzione, perché il vero te stesso è molto letale, il vero te stesso è pericoloso, il vero te stesso è molto istintivo, istintuale, libidico. Dal cogito ergo sum, al coito ergo sum, al credo ergo sum. Non so se è chiara questa escalation. La coordinata dell'identità non è legata a un processo razionale in cui noi in maniera matematica dimostriamo di essere quello che diciamo di essere. Attenzione a non cadere in queste trappole, perché se c'hai già una tendenza ossessivo-compulsiva di piccolo livello, questo tentativo di fare quadrare, di essere coerente, di fare un'igiene mentale tale da non pensare niente di male, diventa una trappola peggiore, fino a livelli estremi, magari quello di pensare di avere detto la bestemmia contro lo Spirito Santo, altre cose, che sono cose molto più comuni di quanto non pensiate. Perché? Perché ancora una volta, frutto di un'illusione, cioè quella di poter cambiarsi da soli, quella di pensare che basta volere per cambiare, basta metterci più impegno. Non è così, amici, fratelli, non è così. Non basta la volontà, chiaramente è un requisito importante, ma non è sufficiente volere raggiungere un'identità diversa. Prima già è importante capire che uno la vuole raggiungere, perché ci sono persone che, non avendo mai relazione con se stessi, non si accorgono neanche della propria identità, vivono semplicemente nel riflesso proiettato dagli altri. Ecco perché molti si occupano sempre degli altri, perché hanno bisogno di essere visti come persone buone. E molti ministri, come facevo d'altronde anch'io, vivono cavalcando il loro ministero, predicando, annunziando agli altri, però senza magari applicare alle loro vite quello che stanno predicando con tanta forza e sicurezza. E poi c'è un momento in cui chiaramente Dio ti ferma e dice: ok, bella predica, bella testimonianza, ma io ho bisogno che tu realizzi queste cose. Quindi dicevo, è fondamentale comprendere questo percorso in cui la crisi dell'identità non è, ritornando a quel versetto che avevo citato, ma Dio ha scelto le cose inutili, Dio ha scelto le cose pazze, Dio ha scelto le cose disprezzate che non hanno valore. Ma perché tutto questo? Perché è convinto che il valore lo deve dare Lui. E questo è uno schiaffo morale all'orgoglio della autogiustizia, dell'autoreferenzialità, dell'autosalvezza, di tutte quelle cose dove diciamo io ce la posso fare. Dio vuole farci scoprire quello che ci ha dato, gli è costato veramente la morte del suo figliuolo per poterci dare la sua immagine, per poterci dare questa identità a immagine di Cristo. Quindi bando ai complessi di inferiorità, se tu riuscissi a capire che la tua identità potenziale, naturalmente perché è nello spirito, chiaramente Dio ti chiede poi di portarla nella dimensione operativa della mente e del corpo, ma lo puoi fare perché ce l'hai, non puoi crearla. Oggi parlavo con qualcuno, non è reprimendo cercando di, con la forza di volontà, di cacciare il male, con la coerenza etico-morale, che diventerai più spirituale. Ma è precisamente il contrario. Camminando per lo spirito, scoprendo la tua identità nuova, non sarai costretto ad adempiere le spinte dell'umano, le spinte di questa identità, di questo imprinting negativo, che chiaramente poi può avere diverse valenze a seconda delle esperienze che abbiamo fatto, ma in ogni caso, anche nella persona con meno traumi, la paura è un dato di fatto, è un'impronta che è rimasta, è una arma del male, del demonio, perché per paura non si può cambiare. Qualcuno forse non è d'accordo, ma è così. Per paura il cambiamento è semplicemente esterno, il cambiamento è collegato alle situazioni che possono ripercuotersi contro di te. Ho paura che mia moglie se ne va, cercherò di essere un po' più buono. E poi dopo un po' di tempo che è finita la paura, nuovamente. Il mio capufficio ha scoperto veramente che non lavoro niente. Mamma mia, mi licenzierà. Allora cercherò di essere... Se non c'è un cambiamento più profondo, i cambiamenti indotti soltanto dalla paura sono molto fugaci, sono molto brevi, non durano. Ma non solo non durano, ma la cosa incredibile è che Dio sa che noi non possiamo camminare spinti dalla paura. La nostra identità umana, attenzione, si è formata come un riflesso, un'elaborazione della paura, a cominciare dalla paura di non essere amati, paura di non essere accettati, paura di non poter raggiungere degli obiettivi, paura di morire, paura, identità di persona forte, coraggiosa, invulnerabile. Sapete cosa succede in questi casi? L'attacco di panico è in agguato. Soprattutto per il sesso femminile, statisticamente provato, quando una donna cerca di essere troppo forte. Poi c'è un crollo. Perché? Perché tante volte è come se cercassimo di recitare una identità, ma in realtà questa identità è assemblata per paura del giudizio degli altri, per paura... E tante volte viviamo un condizionamento così estremo, ma sapete cosa succede quando si vive nella paura? Si vive che si scatena interiormente una rabbia profonda. Perché? Perché in qualche modo è come una violenza che si esercita su se stessi e quindi c'è una parte che vorrebbe scioperare. E se non la fai scioperare, sciopererà il colon. E ti verrà la colite ulcerosa, ma senza la colite ulcerosa, la colite spastica, la fibromialgia, la sindrome d'affaticamento cronico, eccetera, eccetera, un sacco di patologie che oggi stanno emergendo in una maniera forte per quelle persone che non vogliono scioperare e quindi finisce che sciopera il loro corpo e in certi casi può diventare cancro. Dice, ma che sta dicendo? Dottora Dragna, sta dicendo che quando noi cerchiamo di imbrigliare l'umano, cerchiamo di controllarlo, non abbiamo questo potere. Questa è un'umiliazione per il nostro orgoglio, il fatto di non solo di avere dovuto scoprire che non siamo Dio, albero della conoscenza del bene e del male, ma della scoperta che non possiamo separare il bene e il male in una maniera solamente umana, cioè semplicemente col senso del dovere, il senso della responsabilità, il senso della paura, non sono condizioni sufficienti a farti cambiare, a farti eliminare alcune aree che guastano, che turbano la tua armonia, la tua identità buona. E questo potrebbe sembrare qualcosa che ci induce alla disperazione. No, no, ma Paolo lo aveva espresso in tanti modi. Tutta la scrittura ce ne fa capire che di fronte al riconoscere che la legge è buona, che la legge è giusta, poi ci troviamo in una condizione, come diceva Paolo, che il male che non vogliamo facciamo e il bene che vorremmo fare non esce fuori. E se tu stai vivendo queste cose, sei un credente normale, non sei strano. Se tu sei riuscito a prenderti in giro così tanto da vivere sulle nuvole, c'è qualcosa che non va, chissà se realmente. Allora santità sì, identità nuova sì, ma diventa fondamentale, diventa basilare che questo passi attraverso una rivelazione dell'opera di Dio in noi, della nuova creatura di cui abbiamo parlato, così come lo stiamo scoprendo in un senso di comunione con tutto il corpo di Cristo, Chiesa universale, indipendentemente dalla denominazione, confessione in cui tu hai ricevuto Cristo, sei stato inserito in un corpo unico. Il dire che il corpo non è unico è una bestemmia. Perché Gesù è morto per un corpo unico, cioè dei credenti di qualunque denominazione o confessione che lo abbiano riconosciuto, accettato come personale salvatore. E la stessa cosa quando noi diciamo: Signore, ma quello che mi chiedi è impossibile. E lui ha detto: ma certo che è impossibile, ma come hai cercato di realizzarlo? E allora abbassiamo gli standard, allora entriamo senza rendercene conto, il cristianesimo che non passa più attraverso la scoperta dell'identità, dono di Dio, comincia a diventare relativismo etico, comincia a diventare tante altre cose, perché è troppo difficile. No, ti dice Dio, è impossibile. Cioè, come? Io ho detto che è difficile, tu dici che è impossibile. Certo, ma quello che è impossibile all'uomo è possibile a Dio. Ma attenzione, non è possibile a Dio che Dio ti manda un pacco di pace, un pacco di gioia, un pacco di serenità. No, è possibile a Dio dentro di te, è possibile alla nuova identità che Dio ti ha dato. Ma se non ne sei consapevole, diventa impossibile. A un certo punto ti troverai semplicemente in tutti i tuoi meccanismi disfunzionali nel tentativo di cambiare. E vivrai questa frustrazione. Tante persone direttamente, anziché andare in salita, si metteranno prima in pianura e poi andranno in discesa senza freni, con altri problemi, altre. Diventa importante, e voglio fermarmi in questa prima parte, non so, io perdo il senso del tempo. Quanto ho parlato, Mori? Mezz'oretta. Diventa importante a questo riguardo, mentre avviene questa crisi progressiva, mentre scopriamo la debolezza delle nostre costruzioni umane progressivamente, e questo è importante che sia progressivo, perché tante volte veniamo sottoposti a dei test che non è Dio che ci chiede di fare, ecco, ma siamo in qualche modo costretti a saltare livelli di ostacolo che ancora la nostra misura di fede non può saltare. Dico, ma quando è una dimensione progressiva secondo la misura della nostra fede, quindi quando c'è la comprensione che non si può chiedere la stessa cosa a tutti i credenti, e che se ci sono i bambini spirituali bisogna fare gli esami da bambini, se ci sono quelli più grandi allora sicuramente ci aspettiamo ancora di più. E perché ci aspettiamo di più? Perché sono diventati più furbi, più intelligenti? No, perché dovrebbero avere sviluppato più fede, che è l'unico strumento che ci fa portare fuori le risorse di Dio. Perché senza fede, voi me lo insegnate, è impossibile piacere a Dio, perché è impossibile tirare fuori questo patrimonio che Lui ci ha dato per la sua grazia. Quindi senza che ci crediamo, anche se facciamo salti mortali, non riusciamo a cambiare. Ma con una semplice fede possiamo vivere questa scoperta di un'identità, dono, e qui entriamo in un altro estremo motivo di riflessione, perché dietro le nostre prove di regia, dietro i nostri tentativi di portare avanti una parte, viviamo ansia da performance, viviamo delusione nel momento in cui noi non ci arriviamo, viviamo delusione quando gli altri non se ne accorgono che noi stiamo facendo delle cose buone, viviamo delusione su tutti i settori. Quando invece stiamo crescendo in maniera soprannaturalmente naturale o naturalmente soprannaturale, è come se questa dimensione diventa uno stato così stabile, così chiaro, e la tua mente, diciamo, in qualche modo non ha necessariamente dei riscontri chissà grandi, ecco, come di autoesaltazione, ma in maniera naturale la vita di Cristo sta avvenendo fuori, in maniera naturale tu diventi un operatore di pace, non perché dici, io devo portare pace, porca miseria, ma lo volete capire che dovete stare in pace? Ma volete capire che non bisogna arrabbiarsi come cristiani? Le nostre lezioni spesso sono così, in maniera non del tutto esplicita, come l'ho detto, ma in qualche modo cerchiamo di combattere il male con un male camuffato da spiritualità. E non va bene, perché non possiamo vincere il male col male. Non possiamo vincere la paura con altra paura, dove vince il più forte. Dio non ci vuole vincere con la paura, perché la paura è uno strumento del male, è un'arma del diavolo, per dirla in maniera chiara. Dio vuole portarci a camminare con carburante amore, e non amore umano, perché quello è molto variabile, molto sensibile alle emozioni e ai sentimenti che variano, cambiano, ma amore di Dio, amore vero. Dio è convinto che noi possiamo progressivamente fare questo cambio di energie, passando da energie non ecologiche, la paura, a energie ecologiche, l'amore, che non fa male alcuno al prossimo. Il prossimo di tutti è tuo marito, tua moglie. Se tu impari ad amare, non ti preoccupare, evidentemente farai del bene, coprirai moltitudine di peccati, eccetera, eccetera. L'amore non intossica. Il nostro amore può intossicare, può diventare morboso, può diventare tante altre cose che non sto qui a descrivere. Ma oggi, ecco, parlo ai cristiani, parlo a noi, cioè Dio è convinto che questa santità, che è la vera nostra identità, non chiamati santi per modo di dire, ma chiamati santi perché fatti santi, e fatti santi per quello che Dio ha fatto, non per quello che tu hai fatto. Ma tutta questa opera di Dio, se non trova una collaborazione di fiducia, se non trova una disponibilità non a sostituirci a Dio, ma a scoprire, non un cercare di ordinare la nostra mente, come se fosse come una scrivania, dove sarebbe semplice come ordinare la tua scrivania, prendere la tua mente, prendere i tuoi pensieri, dire questo lo metto di qua, questo non va, questo lo cestino, questo sarebbe ideale. Tante volte certi programmi americani un po' mi stonano, perché mi danno questa impressione che noi possiamo prendere il pensiero e metterlo dove vogliamo, se è brutto lo eliminiamo. Parlagli a un ossessivo compulsivo di questo, lo farai impazzire del tutto. A una persona che ha provato realmente a lottare un pensiero e a comandarlo, a cacciarlo, a esorcizzarlo, ed è diventato solo più forte. Tante volte quelli che soffrono di più sono quelli che hanno più difficoltà a prendersi in giro e sono quelli che hanno bisogno di trovare una vera soluzione che non sia bluffare con se stessi. Per cui non è così semplice vincere il male come rassettare un armadio o la stanza dei bambini, ma ha a che fare con la scoperta di questa armonia, di questa identità che mentre la scopri in una maniera misteriosa, possiamo dire, ti fa rivestire gli habitus dell'uomo nuovo creato a immagine di Dio, quindi ti fa spogliare degli habitus mentali, di quelle modalità più o meno poi spiritualizzate. Ecco perché questa è un'altra caratteristica tante volte del mondo religioso evangelico, cioè quello di spiritualizzare le cose negative, così dice le facciamo buone, l'orgoglio lo trasformiamo in orgoglio di essere i buoni, razzismo spirituale, come lo chiamiamo, settarismo, e allora così possiamo preservare l'orgoglio nel nome di Dio. E tante volte nel tentativo di costruire un'identità spirituale noi usiamo le dimensioni umane con un vestito di religiosità. A quel punto Dio permette tante volte delle crisi profonde dove noi abbiamo bisogno di riconoscere, abbiamo bisogno di attingere a qualcosa che veramente ci meraviglia pure a noi. Come a dire, è un miracolo che io posso amarti, fratello. È un miracolo, solo che i miracoli nel cristianesimo avvengono. I miracoli dovrebbero essere all'ordine del giorno. Noi quando pensiamo di miracolo pensiamo subito gambe che allungano, che accorciano, altre cose di questo genere. E sì, possono avvenire anche questi, ma non sono i miracoli più veri e più importanti. I miracoli più veri sono che Cristo in te, che la vita nuova in te cominci a venire fuori dal crollo della tua identità, dal crollo delle tue sicurezze, dal crollo dei tuoi punti di riferimento, dal crollo veramente delle tue certezze, da momenti di smarrimento dove dici non capisco più niente e pensi che Dio ti dica non hai seguito bene la lezione. No, Dio ti dice alleluia, finalmente si è confuso, ora dovrà per forza appoggiarsi a una realtà che anche se non capisce funziona. Pietro non si fece un calcolo matematico su come poteva camminare sulle acque, ci camminò e basta. Anzi, quando si rese conto della cosa, cominciò a affondare. Noi non possiamo fare un calcolo matematico di come amare, o che cos'è o che cosa non è, ma quando lo cominciamo a sperimentare, quando da una parte veniamo guariti da quelle cose che impediscono che questo amore trovi spazio in noi, e dall'altra parte questa dimensione di amore trova spazio in noi, le due cose, la guarigione, l'identificazione dei pezzi che non vanno, la scoperta dei pezzi nuovi, diventa operativa e tu diventi come un Cristo che cammina. E dove vai? Non porti parole di pace, porti pace. Dove vai? Porti libertà, diventi una finestra aperta sul cielo di Dio. E questo è quello che Dio sta cercando di fare, ma per fare questo abbiamo bisogno di passare attraverso una crisi di identità. E l'identità perduta dall'uomo, grazie a Dio, è stata ritrovata da Gesù, e non solo l'ha trovata e l'ha presa, ma ce l'ha donata. Ed è diventata la nostra vera identità. Alt primo tempo.